Sunday, la sua Heaven qui su Radio Dimensione Musica, 35, quasi 36 minuti dopo le ore 16. Oggi è mercoledì, miei cari. Come voi sapete, c'è da giugno una simpatica rubrica, simpatica almeno per quel che mi riguarda, spero anche per voi, che ha preso vita, che parla di Dean and Dog, ma non solo. Diciamo che quello è lo spunto per entrare un po' nelle case di penne, di matite, di sceneggiatori, disegnatori, ma anche coloristi. Abbiamo avuto ospiti che si sono cimentati con l'indagatore dell'incubo. Oggi ovviamente ne abbiamo uno nuovo, però noi siamo personcine educate, che ne dicano gli altri, quindi andiamo a suonare, vediamo se ci apre. Fabrizio, possiamo entrare?
Avanti, avanti.
Che carino, meno male.
Ho le pattine perché ho appena passato la cera per terra.
Ok, vai, già che mi fai tenere le scarpe mi fai un favore, veramente. Un grande, grande saluto a Fabrizio Accatino. Si dice Accatino, giusto?
Si dice sì, perché è il mio cognome.
Nel senso è proprio così la pronuncia, sai perché?
È giusta. Perché qualcuno scrive Accatino,
ecco,
con due C, scommetto.
È difficile però Accatino, perché uno mette direttamente la seconda T, perché così se la porta da casa dice sembra brutto non farla venire anche a lei.
E invece... Io da quando sono piccolo che Accatino con due C e una T, dalla visita militare fino al medico della mutua, specifico bene lo spelling del nome, due C e una T.
Oltretutto non sei neanche l'unico Fabrizio Accatino nel mondo, l'abbiamo scoperto io e te in un modo molto molto, soprattutto io in un modo molto simpatico, ma non andiamo a svelare queste cose che poi veramente la mia già labile credibilità potrebbe crollare. Allora Fabrizio, noi siamo avanti con i tempi perché ci piace stare avanti, visto che io inizierei subito a dire che per marzo, ovvero intendiamo il numero di marzo, quindi quello che uscirà alla fine di marzo, dopo il 25, esatto, bene o male, di marzo, ci sarà finalmente nuovamente una tua storia per quel che riguarda Dylan Dog. Tu sei contento di tutto ciò?
Beh, sono contento per due motivi. Primo perché tendo a scrivere una storia con papi diversi, generalmente, a tempi un po' dilatati, quindi, come dire, aspetto cambi di pontefice per scrivere una storia. La seconda cosa è che dopo Maxi, Almanacchi, Color, eccetera, è la prima volta che una mia storia è ospitata dalla serie regolare, quindi non posso che essere decisamente contento.
E poi io aggiungerei, se me lo permetti, ma immagino che sia un pensiero anche tuo, disegnata poi decisamente bene da quello che è il tuo compagno in questa avventura, Sergio Gerasi.
Cioè... Tu lo puoi solo immaginare, io invece lo so per certo perché ho visto le tavole.
Sì.
E Sergio Gerasi ha fatto un grande lavoro, poi una specie di thriller della memoria, quindi comunque ha due registri, uno presente e uno passato. Il flashback Sergio l'ha reso con mezze tinte, diciamo con grigi pastello, che sono veramente notevoli. Quindi
ci
devo dire,
ci piace davvero tanto.
Senti, i disegni piacciono sicuramente, la sceneggiatura non lo so, ma sui disegni
certo,
di garantire.
E tu sei ovviamente sicuro per gli altri, non sicuro su quello che fai tu, mi sembra cosa buona e giusta. La sicurezza è parte fondamentale. Senti, no, ma torniamo a noi. Secondo te, perché ne parlavamo, pensa, proprio con il curatore di Dylan Dog, Giovanni Gualdoni, sul fatto che il tuo ritorno su Dylan Dog ed anche poi il ritorno di un altro, Alessandro Bilotta, che tornerà anche lui nei prossimi mesi a Dylan Dog, era proprio atteso. Secondo te cos'è che ha così convinto il pubblico, i lettori nello specifico, su di te?
Ma innanzitutto siamo sicuri che è vero, nel senso che Giovanni
guarda,
è una persona molto carina e molto gentile, per cui devo dire...
No, smentisco, se all'ascolto non è vero, Giovanni è cattivissimo, scherzo.
Sa anche essere cattivissimo, però diciamo che di fondo è un buono, quindi insomma, il suo giudizio mi sembra largamente indulgente nei miei confronti, per cui... No, non lo so, io adesso al di là delle battute... Avendo veramente scritto poche storie, è chiaro che ne vivo ognuna come se fosse l'ennesima prova di maturità, stile Eduardo, quindi gli esami non finiscono mai, specie quando sei arrivato poi alla quarta storia, quindi sei ancora all'inizio della strada. Io credo che se c'è una cosa che piace, se ci può essere una cosa che piace, è il fatto che ho scritto sempre storie sentite, diciamo di cuore, lo dicono tutti, per cui come dire è una specie di classico che si dice di se stessi. La verità è che quando uno scrive una storia che si sente veramente tanto, che comunque ha urgenza di raccontare, quando ha personaggi in cui crede, io credo comunque che tutto questo si percepisca indipendentemente dalla qualità, in senso assoluto, della storia. Però se una storia non bara rispetto esatto. all'ascoltatore, non si inventa trucchettini per far tornare i conti che non tornano, per far quadrare i cerchi, se comunque veramente uno crede in quello che scrive, credo che questo sia una grossa rete di sicurezza agli occhi dei lettori. Perché tutti i mezzi, dalla televisione al cinema, al fumetto,
alla musica, mi verrebbe da dire.
Alla musica, assolutamente, sono mezzi in cui non si bara. Cioè, se tu fai il furbo, se tu non sei ispirato, se tu hai intenzione di svolgere il compitino, comunque un lavoro di routine, io credo che l'ascoltatore, spettatore, lettore se ne accorga perfettamente.
Sì, ti sgama.
Quindi, se c'è una nota che posso, come dire, una nota che posso concedere a me stesso è che con tutti, diciamo, i possibili difetti, con tutti i possibili non estimatori che ci possono essere di un lavoro, devo dire che credo che tutti possano riconoscere una sincerità nel raccontare. Ecco, forse è l'unica cosa di cui vado veramente fiero.
Ma assolutamente devi, anche perché poi si sa che per uno che ti ama ce ne sono 10 che ti odiano, e quello anzi è già un buon inizio, è ottimo, nel bene o nel male, ma basta che se ne parli, diceva qualcuno. Quindi per carità, comunque io te l'ho detto, non solo per le parole a suo tempo di Giovanni, ma anche perché andando a farmi dei giri, come tu ben sai Fabrizio, io devo studiarvi prima poi di interrogarvi, sono andata a farmi dei giri e c'è qualcuno anche che definisce le tue storie scritte sul maxi e sull'almanacco le più belle degli ultimi 10 anni, quindi non è che sia solo io, quindi sono cose che girano, inutile che tu mi fai il modesto, mi fai il timidone, è così, cioè fattene una ragione, a breve no. Sicuramente uscirà un fan club quasi.
Addirittura.
Senti, ma nello specifico, andiamo a parlare di Dylan Dog, perché tu dopo i primi anni 2000 sei arrivato cioè in realtà da prima collaboravi in qualche modo, però la prima storia, se non sbaglio, è targata oltre i 2000.
Sì, in realtà, come dire, le mie vicende in Bonelli sono talmente lunghe e complicate che potrebbero tranquillamente dar vita a un libro che non interesserebbe a nessuno in realtà leggere, però diciamo come mole, come entità, effettivamente è una storia lunga che riassunta in 10 parole consiste nel fatto che io sono approdato in Bonelli all'inizio anni 90 con una sceneggiatura scritta di mio pugno, cioè ex novo dall'inizio alla fine, mandata a Marcheselli,
che però
tramite Sergio Bonelli. Marcheselli mi dice: ok, scrivi bene, il soggetto non mi convince, mandami un soggetto, te la proviamo, e a quel punto è partita l'avventura, ho cominciato a sceneggiare la prima storia su un soggetto approvato. La prima storia è stata regolarmente acquistata e mai pubblicata, che è un autentico record, perché non ci sono altre storie di Dylan Dog acquistate e mai disegnate.
Grandioso!
E poi nel 95 ho scritto quella che all'epoca si chiamava L'Inferno, che poi è diventata La vita rubata, e che però è uscita 5 anni dopo. Quindi è vero il fatto che la prima pubblicazione risale a inizio 2000, è vero il fatto che la storia in questione è del 95, quando avevo 23 anni. E poi da lì, come dire, con cicli quasi geologici sono arrivate le altre.
Vabbè, l'importante è che siano arrivate. Senti, ma tu hai iniziato da subito a leggere Dylan Dog, quindi dall'uscita, oppure ti sei affezionato poi passo dopo passo leggendolo, o lo senti comunque ancora distante da te, perché può capitare?
No, guarda, io ho avuto la fortuna di leggere come prima storia di Dylan Dog quella che secondo me è la storia più bella in assoluto della serie. Il che poi non so se sia realmente così, perché tutti quelli a cui sento fare questa domanda rispondono: ho iniziato con la storia più bella della collana, quindi probabilmente è possibile che ognuno sembri la storia più bella quella con cui lui è iniziato.
Dimmi qual è la tua.
Storia di nessuno. Storia di nessuno, che era intorno al 40 qualcosa, sì. 43 forse. E girava in classe ai tempi del liceo e mi è capitato sotto mano e sono rimasto folgorato. Oltretutto era abbastanza lontano da tematiche e sensibilità horror, e sono stato fulminato su tutta la linea, sul personaggio, sulle, come dire, sulla, suo stile narrativo, sulle, sul genere dell'horror, e da lì partita, come dire, la mia collezione completissima di Dylan Dog. Mi sono svenato per riuscire a trovare librettini introvabili, robette di 3 pagine che però mancavano alla, alla collezione. Quindi da allora, devo dire, lo sto continuando a leggere, come dire, osservo con curiosità e interesse, come tutti i lettori, l'evolversi del, del personaggio rispetto, insomma, ai cambiamenti di temi, di autori, di sensibilità narrativa.
Sì, ecco. Sicuramente ci sono stati dei cambi, e a questo punto mi porgi proprio su un vassoio la prossima domanda, che è quella. Tu ci racconti di aver scritto poi una delle tue prime storie di Dylan, che uscì dopo gli anni 2000, come abbiamo detto, però nel 96, se non sbaglio, hai detto. Adesso,
sì, 95.
Come ti approccerai invece nel 2012, anzi, come ti sei approcciato, perché hai già concluso il tutto, a questo nuovo appuntamento con Dylan Dog? Lo hai fatto cambiare un po' emotivamente, non so, o l'hai lasciato lo stesso personaggio, cioè, o l'hai ritrovato lo stesso personaggio che hai lasciato nel 95?
Ma in realtà no, l'ho trovato cambiato, ma non perché si è cambiato lui. Lui è cambiato indubitabilmente, ma sono cambiato io, nel senso che all'epoca era giovane, adesso sono vecchio.
Vabbè, certo.
È la differenza. Sono successe, capitano tante cose nella vita che ti fanno poi, come dire, che ti cambiano, possibilmente in meglio. E quindi è chiaro che il Dylan Dog del 95 era un Dylan Dog molto più simile a quello classico, molto più, in cui ho infilato, per parafrasare l'allora curatore e oggi direttore Bonelli, Mauro Marcheselli, ci ha infilato gli spunti per 3 storie almeno, tutti in uno, e poi chiaramente avevi quell'entusiasmo, cioè è una storia, se la rileggo, un po' ingenua, diciamo, anche se ci sono degli spunti che tutt'oggi, di cui tutt'oggi, insomma, sono ancora convinto, però è una storia un pochino, come dire, post-adolescenziale. Chiaramente oggi, ripeto, Dylan Dog si misura magari con tematiche diverse, come la vecchiaia, non sua, ma una.
Non sua, quella è la cosa principale.
No.
Non invecchia mai.
La vecchiaia di questo strano personaggio, questo Mr. Wilson, di cui nella storia si bada molto di più, diciamo, presta più attenzione alla memoria, agli amori delusi che non sono mai mancati nel suo percorso, ma questo forse è uno di quelli più amari per certi versi, perché lo spinge a fare gesti, come dire, gesti importanti, non corrisposti. E quindi, insomma, diciamo che l'ho visto evolversi insieme a me, anzi, forse lui si è evoluto in maniera più fluida rispetto a me, quindi lui alla fine, sono partito che era il fratello maggiore, oggi me lo ritrovo che è il fratello minore, me lo tengo così com'è.
Sì, io pure ero partita che era molto più grande di me, adesso io mi sto rapidamente avvicinando ai 6 anni, a lui rimane uguale proprio.
Io l'ho superato da mo', quindi insomma.
Io vorrei essere un fumetto, infatti, perché così non invecchi, niente, vai sul sicuro. Senti Fabrizio, accantoniamo per un attimo, ma lo teniamo sempre nel cuore, l'indagatore e l'incubo, raccontaci se c'è qualcosa che bolle in pentola, a parte questo di Dylan Dog, che immagino t'avrà preso, essendo poi anche della storia, la collana mensile, un bel po' di tempo.
Sì, beh, i miei tempi non fanno molto testo, nel senso che io ho interrotto, cioè ho fatto una cosa che non andrebbe mai fatta in realtà, cioè ho interrotto tra pagina, mi sembra, 30 e 31 per 2 anni e mezzo, una cosa del genere. E quindi ho partito con 1000 entusiasmi, poi ho avuto un'infornata di lavori uno dopo l'altro, mi sono spostato a Roma, da Torino, per cui ho fatto una serie di giri, per cui dopo 2 anni e mezzo mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: o la finisci adesso, perché avevo un mesetto libero, o non la finisci più. Mi sono messo lì ed effettivamente l'ho finita, ma i tempi di 3 anni non fanno tempo a quel punto di vista.
Assolutamente no, allora no. Cosa ti bolle in pentola allora? Magari adesso un po' di tempo in più ce l'hai. Io so che tu fai tante altre cose a parte il fumetto in sé.
Sì, sono esattamente questo genere di cose che mi ha, come dire, rallentato sul cammino del fumetto. Sì, sono autore in televisione, lo sono stato in radio.
Capito, sì. Capito, sì, che personcina che portiamo qui ospiti. No, perché sto leggendo, tu sei proprio anche un giornalista, effettivamente, tesserato?
Sì, sono
già. Mamma mia, che brutta razza!
Sono quasi 20 anni che faccio parte di questa razza, quindi insomma, ho fatto di tutto, cioè, giornalismo scritto, giornalismo appunto radiofonico, poi 2000 cose, adesso mi occupo appunto di televisione soprattutto, e di cinema. E, no, devo dire, sto vivendo una nuova primavera fumettistica perché c'è una nuova serie coordinata direttamente dal grande capo che è Mauro Marcheselli, che sta per uscire a ottobre.
Ma dai, no.
Una serie, ti dico paraculisticamente, top secret, perché non so se cosa si può dire e cosa non si può dire, quindi nel dubbio dico top secret.
Tappate le orecchie a Marcheselli, se all'ascolto, per favore. Vai, vai,
nessuno riesce a tappare le orecchie a Marcheselli. Marcheselli è medianico.
È ovunque.
No, però una nuova serie di cui ho già scritto due storie, che dovrebbero uscire nei primissimi mesi del 2013, almeno la prima, e sto scrivendo la terza. E devo dire che, visto che la mia, diciamo, vita fumettistica coincide con Dylan Dog, nel senso che
certo,
guardo sempre le biografie altrui, leggo, ha iniziato con Lancio Story, poi è passato a Scorpio, infine Diabolic, ma io ho scritto queste quattro storie di Dylan Dog, la quarta esce adesso e basta. Quindi l'idea comunque di uscire dal recinto di un grande personaggio, molto stimolante ma anche molto ingombrante, mi è piaciuto, quindi adesso diciamo che questa è una serie che non credo non sia un mistero dire che si chiamerà Le storie della Bonelli.
Ah, sì, me ne hanno parlato, è vero. Quindi stai tranquillo perché me ne hanno già parlato.
Grazie, poi ti do la banconota fuori onda.
Guarda, bonifico bancario, che qui siamo tecnologici.
Esatto. E questo è.
Beh, perfetto, guarda, di queste storie della Bonelli ne ho davvero già sentito parlare e mi incuriosiscono molto a sapere che tu hai firmato 3 episodi.
Vado sul terzo adesso.
Ah, beh, mi fa adesso un gran piacere. Allora, sicuramente ne avremo anche oltre da parlare quando ci incontreremo vis-à-vis. Lo ribadiremo poi più avanti per gli amici. Ci sarà una fiera del fumetto a Milano, dove ci sarà un incontro riservato proprio a artisti, sceneggiatori e ovviamente anche disegnatori legati a Dylan Dog. Io ti sto veramente, come dire, sbruffoneggiando in diretta dicendo che tu parteciperai, perché ormai è così, l'hai detto e
l'ho
io
detto.
Quindi ho firmato.
Ogni promessa è debito, per cui no, è vero.
Assolutamente, mi farà piacerissimo. Detto questo, Fabrizio, tu hai un sito, una pagina dove ti si può andare a spiare, a vedere ciò che combini?
No, in realtà no, perché non sono un grande... non sono un grande amante dei social network, o comunque non sono un grande amante degli autori che si autopromuovono, diciamo, non sono un grande... Cioè, c'è gente che ha questo talento che è oggettivo.
Non sei bravo a fare ufficio stampa di te stesso.
No, io sono convinto che l'unico ufficio stampa di uno sceneggiatore, di uno scrittore, siano le opere che scrive. Devo dire, non un po' questa pagna informatica per cui... ci sono appunto siti su me stesso, pagina Facebook in cui avviso, mailing list, newsletter in cui io non so come dire, sono anche da questo punto di vista sono all'antica, ma penso che non mi interessa tantissimo preparare il terreno all'uscita di una storia, compra, leggila e dimmi se ti piace, nel senso non sono molto per questo genere di automarketing, però come dire, sono tale psicocaratteriali, quindi
no, ma assolutamente
ognuno è fatto a suo modo.
È un bel modo di vedere, in questa era tecnologica ti si potrebbe definire quasi un puro sotto questo punto di vista, perché sono veramente pochissime, si conteranno sulle dita di una mano le persone che ragionano così e lo fanno proprio per il gusto di farlo, cioè nel senso magari uno si preoccupa di dire no, devo far sapere dell'uscita perché altrimenti non se lo fila nessuno, invece tu dici vai, lo vedi,
poi...
se vuoi te lo
compri.
Ho
anche uno splendido rapporto con la tecnologia, nel senso che il computer mi ha cambiato la vita da 1000 punti di vista, che ti consente di fare 200.000 cose diverse, però c'è qualcosa di, e non penso di essere
diabolico,
il Roland Barthes degli anni 2010 dicendo una cosa del genere, c'è qualcosa di un po' farlocco, un po' di plastica, sì, in questi rapporti che si creano attraverso siti social network, cioè, proverei un po' di imbarazzo, ecco, nel fare, fare un sito su me stesso con le foto di taglio in bianco e nero semi ombreggiato, non so, così lo trovo un po' lontano, ecco.
Però prima o poi dovrai farci vedere una di queste foto che sicuramente avrai chiusa in un cassetto, un po' così. Dai, lo so che ce l'hai.
In realtà, come dire, sono la dell'autoscatto, poi nascondo tutto. Mi stavo le pose, poi nascondo tutto.
Bravo, bravo. Nascondiamo, omertà, per omertà queste cose ci vuole. Senti Fabrizio, io ti ringrazio veramente tantissimo per la fantastica chiacchierata.
Grazie a te, Chiara.
Ti devo chiedere un ultimo favore.
Dimmi
tanto
tutto.
Tu hai lavorato anche in radio, quindi immagino che non sarà un favore gigante. Tu hai scelto una canzone per concludere che un po' vuole rappresentare te, la storia che ci hai voluto raccontare o semplicemente il tuo gusto musicale, se ce la vai ad annunciare, quindi diventa DJ Fabrizio Accatino, vai!
Accidenti, beh, una canzone che ha già una decina d'anni, è uscita credo nel 2001, di una band irlandese che si chiamano Rigesh, la canzone che trovo che abbia un'energia notevole, che ben volentieri vi consegno e vi regalo, Burn Baby Burn.
Bravissimo, perfetto. Allora ci andiamo ad ascoltare gli Ash, grazie a Fabrizio Accatino, un abbraccio gigante, veramente ancora grazie per essere stato con noi.
Grazie mille a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie.
Ciao.